cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade.
Allora ragazzi, il ministro Matteo Salvini ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per 3 anni.
Chiunque utilizzi droghe e venga trovato positivo al test antidroga ha la revoca della patente fino a 3 anni. E quindi il messaggio molto chiaro è: se ti stronchi di canne, ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso e ti metti al volante, lucido sì o lucido no, io ti ritiro la patente e tu fino a 3 anni la patente non la rivedi più.
Sì, esatto, ma questo nuovo codice della strada regala moltissime perle, sembra scritto da Salvini, ecco, non mi veniva. La cosa più bella è che i neopatentati, per esempio, non potranno guidare le auto potenti, dovranno aspettare 3 anni in più.
Ah, giusto, perché giusto. A 18 anni ti mettono sotto il culo un bolide e puoi fare dei danni, mi sembra ovvio. È molto più sicuro se ti fanno guidare,
non so, un autobus pieno di gente. Ecco qua.
Il nuovo codice riduce l'età minima per gli autisti di mezzi pubblici da 21 a 18 anni.
Oggi non servirà più dimostrare lo stato di alterazione psicofisica di chi è alla guida dettato dall'assunzione di droghe. Per far scattare il reato, pertanto, basterà essere positivi al test antidroga pur essendo nel pieno delle proprie capacità psicofisiche. Per quello che vale, a mio parere, questa norma è incostituzionale. Dico questo perché a mio parere l'intento di chi ha pensato la norma relativa alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti era quello di tutelare gli altri utenti della strada ed evitare che chi si mette alla guida in stato di alterazione dettato dall'assunzione di droghe possa essere un pericolo per sé e per gli altri.
È l'assoluto giro di vite con la tolleranza zero su chi guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di droghe, qualunque sia il suo stato d'animo.
Con l'attuale riforma si punisce chi, non essendo in uno stato di alterazione psicofisica, non rappresenta alcun pericolo per la circolazione, ma lo si punisce per il semplice fatto di aver assunto droghe, pur essendo consapevoli che nel nostro ordinamento l'uso personale di droghe non è reato, ma un illecito amministrativo.
Il nuovo codice della strada è entrato in vigore lo scorso 14 dicembre, poco prima delle feste, fortemente voluto dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, addestato da subito critiche molto forti. Ad una lettura attenta sembra pieno di cose incongrue, ideologiche, propagandistiche. Prendiamo ad esempio il tema dei temi, la velocità. In questo caso gli autovelox possono essere installati solo in aree ad alta incidentalità e sono vietati in strade urbane con limiti sotto i 50 km all'ora e nelle strade extraurbane sotto i 90 km all'ora. Le nuove norme limitano la possibilità per le amministrazioni locali di installare questi dispositivi. La possibilità di ricevere una sola multa per più infrazioni è vista come un incentivo a violare la legge del codice stradale. Le nuove normative ostacolano l'autonomia dei comuni nella creazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile. Le restrizioni sulle zone a traffico limitato, le ZTL, e sulle piste ciclabili. E poi, come è noto, ci sono le normative ambigue su alcol e droga. La modifica che elimina il concetto di stato di alterazione per la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ha sollevato preoccupazioni. Ora un semplice test positivo può comportare sanzioni creando ambiguità e potenziali ingiustizie. Rispondendo alle critiche, il ministro Salvini ha esortato ad andare a parlare con un familiare di una vittima della strada. Questo è Cosa è successo, il podcast di Controllo Radio. Io sono Raffaele Palumbo. In questa puntata ci occupiamo del nuovo codice della strada e lo facciamo raccogliendo l'invito del ministro Salvini.
Sono Stefano Guarnieri dell'Associazione Lorenzo Guarnieri, che da più di 14 anni si occupa di sicurezza stradale, quindi in ambito di prevenzione, per evitare che persone muoiano sulla strada e si occupa anche di fornire supporto alle vittime di scontri stradali. Abbiamo lavorato su tanti settori inizialmente, sull'aspetto normativo, quindi ci siamo concentrati su quella che era l'introduzione del reato di omicidio stradale, per poi lavorare anche invece su tutti gli altri aspetti che riguardano la sicurezza, che sono soprattutto l'educazione, i controlli, la comunicazione, quindi lavoriamo adesso molto sull'aspetto educativo, quindi cercare di formare soprattutto le nuove generazioni a un uso di una mobilità sicura e sostenibile. Diciamo, il tema della mobilità sicura e sostenibile è un tema complesso, cioè non esiste una cosa sola che lo può risolvere, quindi noi dobbiamo cercare di creare un sistema che sia intrinsecamente sicuro, quindi che siano sicuri i comportamenti dei guidatori, che siano sicure le strade, che siano sicuri i mezzi, che siano sicure le norme, quindi diciamo lavorare a 360 gradi su educazione, controlli, norme e anche tecnologia, che può aiutare tanto su questi aspetti. E riguarda i giovani, ovviamente non è un problema dei giovani esclusivamente, noi lavoriamo soprattutto sui giovani perché saranno i guidatori del futuro e sono quelli che sono più influenzabili. Ormai gli adulti, purtroppo è difficile per loro cambiare i comportamenti attraverso l'educazione. Vede, anche su Firenze, quando facemmo il nostro studio dal 2011 al 2001, risulta che il profilo della persona che è più pericolosa in auto e che quindi che uccide è un profilo uomo per l'80% sopra 35 anni, quindi i giovani in realtà non sono un problema, possono rappresentare la soluzione.
Che cosa ha significato per voi sostenere le persone che sono state in questi anni vittime?
Beh, è un lavoro importante, soprattutto nei confronti dei familiari, devo dire che uno degli aspetti, diciamo, abbiamo collaborato a un progetto che si chiama Ania Cares, che fornisce a livello nazionale supporto psicologico alle famiglie che sono state colpite da questi fenomeni di violenza stradale, e almeno 8 sedute di psicologia per cercare di orientarsi dopo che avviene un intervento. Una situazione di questo tipo è drammatica, perché tenete presente che questi lutti sono fra i peggiori lutti da gestire, perché hanno le caratteristiche che sono giovani, generalmente sono improvvisi, quindi un attimo prima la persona sta bene, un attimo dopo è morta, sono violenti spesso e quindi hanno caratteristiche di deformazione della persona, e soprattutto sono evitabili, cioè l'omicidio di Lorenzo, mio figlio, poteva essere tranquillamente evitato, insomma, e quindi questo fa sì che c'è bisogno veramente di tanto sostegno per poter come dire, riallineare le persone alla possibilità di reinserirsi in maniera corretta in una società e fare una vita il più possibile decente.
Quali sono le motivazioni frequenti? L'alcol, i telefonini?
Beh, dunque, le motivazioni sono principalmente tre sostanzialmente. La più importante per gli scontri è assolutamente la pericolosità degli scontri, è assolutamente la velocità. Quindi in auto si va troppo veloci e soprattutto i mezzi sono molto pesanti, quindi pesano più di 2 tonnellate, e quindi la velocità incide sicuramente. Dopo la velocità, ovviamente, c'è l'aspetto del guidiamo non essendo in condizioni, che vuol dire tante cose, quindi vuol dire anche dopo aver bevuto alcol, dopo aver preso psicofarmaci, dopo esserci drogati, ma vuol dire anche dopo non aver dormito, perché occorre essere, vuol dire, svegli quando ci si guida, quindi oppure può essere in situazioni in cui non siamo in grado di guidare perché magari abbiamo un'arrabbiatura molto forte. E poi successivamente ovviamente la distrazione pesa un ruolo, perché la distrazione è un fatto umano che accade, e sicuramente i telefonini hanno giocato un ruolo in questo, soprattutto nell'aspetto social più che sul rispondere, quindi nell'aspetto di voler essere sempre presenti, di rispondere alle notifiche di WhatsApp e quindi di avere una costante attenzione a questo mezzo rispetto a quella che è un'attività di guida, che è un'attività complessa e che richiede estrema attenzione. Però se vogliamo, ovviamente, mi dici da dove partire, sicuramente ad esempio in ambito urbano, dove ci sono tanti pedoni, tanti utenti più vulnerabili, disabili, ciclisti, e occorre ridurre la velocità. Cioè, se noi riduciamo la velocità, è anche abbastanza evidente che anche se siamo distratti facciamo meno danno, insomma, quindi la velocità è il primo pezzo. Beh, 50 km all'ora è una velocità che noi pensiamo sia una velocità, come dire, bassa, in realtà è una velocità importante, sono 13 metri al secondo, quindi vede, le città vivono un, come dire, un sistema di mobilità che ha fallito la sua scelta. Noi praticamente in città viaggiamo a circa 15 km media, diciamo 15 km l'ora, che è la stessa velocità che avevamo alla fine dell'Ottocento, quindi non è cambiata la velocità media di è sempre la stessa, perché è un sistema ovviamente che è un sistema pieno di imbuti, pieno di incroci, pieno di situazioni in cui ci abbiamo elementi di conflitto, quindi non siamo riusciti a risolverlo questo problema, e questo problema non lo risolveremo mai, nel senso lo risolveremo soltanto se pensiamo alla mobilità come un bene comune, e quindi al fatto che dovremmo utilizzare più ovviamente mezzi pubblici, dovremmo utilizzare, spostarci, creare città che ci permettano di spostarci il più possibile a piedi, e ovviamente l'auto va usata perché è un mezzo, come dire, estremamente utile. Chiaramente immagino tutte le persone che abitano in campagna, che non potrebbero avere un contatto diretto, però va utilizzata con estrema raziocinio e a velocità basse.
Stefano Guarnieri affronta con tecnica lucidità la situazione, dati alla mano, senza ideologismi, dietrologie né rancori. Un'analisi approfondita per cercare di affrontare la questione e provare a fare una lettura del nuovo codice della strada per lavorare su una efficacia vera dei provvedimenti per prevenire ed evitare incidenti e morti sulle nostre strade.
Il nuovo codice della strada è un provvedimento ovviamente che è un putpurri di tanti cambiamenti, no? Quindi è difficile fare, come dire, un sommario, però se ne vogliamo fare uno è un qualcosa che toglie ai poveri della strada per aggiungere ai ricchi di strada, che sono i poveri della strada, sono fondamentalmente i pedoni, i ciclisti, e aggiunge molto agli automobilisti, perché fondamentalmente ad esempio in città è più difficile fare le zone a traffico limitato, non è possibile fare le città a 30, e sono state eliminate tante possibilità di fare piste ciclabili per i ciclisti, e quindi devo dire invece si è tentato di agevolare poi il percorso cittadino delle auto, come ad esempio il fatto che uno può entrare in ZTL pagando solo un'infrazione e ci può stare quanto vuole, fondamentalmente soltanto col costo di un'infrazione. Quindi queste sono norme che vanno in una direzione completamente diversa rispetto a quella che almeno noi vorremmo per le nostre città. Certo, ci sono anche degli aspetti positivi come quello sull'alcol, ad esempio l'alcol lock è un qualcosa di estremamente corretto, cioè fare in modo che le persone che dopo che sono state prese e con un tasso elevato di alcol alla guida, per riguidare devono utilizzare questo strumento tecnologico che fa sì che non possano accendere la macchina solo in caso di sobrietà. Però per il resto poi non saranno, secondo noi, secondo me, cambiamenti che avranno un impatto significativo purtroppo sulla sicurezza stradale. Insomma, occorrerebbe cambiare completamente la filosofia, come è avvenuto, devo dire, in Inghilterra, cioè dando la priorità proprio a quelli che sono gli utenti più vulnerabili, quindi i pedoni, i ciclisti, la micromobilità. Cosa che invece in questo codice non è stata fatta nei confronti degli utenti, che sono quelli più pesanti e dovrebbero avere per definizione maggiore attenzione. Cioè se noi usiamo un'auto in città noi dovremmo avere molta attenzione a come la usiamo, insomma, anche questo sul tema è un tema generale. Vede, questo per esempio è una cosa che in mare accade da sempre, da decenni, da secoli, cioè in mare i più piccoli, come le barche a vela, hanno la precedenza sulle barche a motore, che sono più grandi, proprio perché hanno più difficoltà di manovra. Cioè il mare è un posto dove il più vulnerabile è tutelato, la strada purtroppo no.
Si è discusso molto delle questioni riguardanti le droghe leggere, la permanenza di questi effetti nel sangue che non si riverberano sulla lucidità nella guida. Io ho fumato uno spinello una settimana fa, oggi sto benissimo, ma se mi fermano mi tolgono la patente. Lei di questo che pensa?
Allora, c'è una grandissima confusione su questo tema qui, perché proprio è stato scritto secondo me molto male il 187. Sarebbe stato che l'articolo che riguarda proprio l'uso delle droghe alla guida, perché sarebbe stata un'occasione unica per farlo bene, cioè come avviene in Inghilterra. Andavano definite molto bene le sostanze, non lasciarle così generiche sulla tabella tossicologica, che sono più di 800 sostanze. Andavano definite per queste sostanze quelli che erano i livelli che identificavano che quell'assunzione era avvenuta, diciamo, in un certo lasso di tempo precedente. Quindi premesso che secondo noi ovviamente assumere stupefacenti o psicofarmaci prima di mettersi alla guida è letale, insomma può uccidere le persone, ha ucciso nostro figlio, diciamo questa legge purtroppo non risolve questo problema, perché comunque non è chiaro quello che c'è dentro in questo momento qui. Non sono chiari i test che verranno fatti, cioè i test salivari ancora non sono definiti, non sono definiti i laboratori che dovranno identificare i test salivari, non sono definite le procedure di tutela anche dell'ingiusta dell'imputato, che possono essere tutele della catena di custodia del campione, perché attualmente ovviamente la persona ha diritto a una contraanalisi. Quindi tutti questi temi hanno avuto due anni per poterli, diciamo, mettere per bene, e potevano tranquillamente copiare la legislazione inglese, che da tempo le utilizza in maniera molto semplice, e creare una legge che fosse più semplice e attuabile. Così è veramente complessa e rischia effettivamente di arrivare a delle situazioni per cui, anche se magari una persona ha preso una benzodiazepina la sera per dormire e la mattina dopo si mette alla guida, rischia di essere fermato per un 187, che non è fondamentalmente corretto da un punto di vista dell'imputato. Detto questo, dobbiamo ribadire che quando si va alla guida dobbiamo essere in condizione di farlo, quindi assolutamente non aver assunto psicofarmaci in prossimità della guida, e non essersi drogati, e né aver assunto alcolici. Insomma, questo è importante per rispettare la vita propria e degli altri.
Guarnieri cita spesso il modello inglese, ma un'altra questione non valutata correttamente riguarda la patente, data una volta e per sempre, senza un limite di età, senza formazione periodica. Il modello inglese funziona, però c'è dell'altro.
Beh, loro a parità di popolazione hanno praticamente la metà dei feriti gravi e la metà dei morti nostri, quindi direi di sì, insomma non c'è nessun dubbio su questo, insomma sono fra i migliori in Europa. Andando a guardare vicino a noi, che per esempio la Spagna, sicuramente è un paese latino come noi, ma ha due terzi dei morti nostri a parità di popolazione, quindi noi vede, andiamo malissimo in Europa, siamo, mi sembra, intorno, se consideriamo i 28 stati europei, non solo della comunità ma proprio dell'Europa, mi sembra siamo intorno al 23esimo, 24esimo, quindi siamo in piena zona di retrocessione, assolutamente ben lontani dalla Champions, insomma.
Non si può guidare da neopatentati una macchina potente, ma viene abbassata l'età per chi può guidare un autobus, ad esempio.
Come dire, non si capisce bene il disegno globale, quindi può darsi che nascono queste cose, spesso nascono ognuna per conto loro. Hanno aumentato la cilindrata comunque delle auto che possono guidare dai nuovi patentati. Lì c'è un tema enorme, per esempio, che è il tema della patente, no? La patente è una licenza di guida che noi diamo a tutti, fondamentalmente, con un corso che è, come dire, al momento molto semplice, insomma, e correlato principalmente alle conoscenze del codice. Poi, una volta che l'hai presa a 18 anni, non fai più niente se non un minimo esame medico per tutta la tua vita, fino a, e non esiste un'età d'uscita, cioè quindi uno può guidare anche fino a 100 anni, ma è l'unica licenza che ha queste caratteristiche. Poi se guardiamo per esempio invece i guidatori professionali, cioè chi lo fa per lavoro, a 68 anni deve smettere. Io non vedo una differenza, cioè perché non dobbiamo valutare un'età di uscita anche sulla patente, perché non possiamo valutare ogni 5 anni, come avviene per il resto per tutti gli ordini professionali, a dei crediti formativi che permettano alle persone di adeguarsi. Io ho preso la patente nel 1980, cioè dal 1980 a oggi le regole sono completamente cambiate, le auto sono completamente cambiate. Io non ho mai avuto nessun tipo, voglio dire, di corso che mi dicesse come cambiare. Quindi per la diffusione dell'auto abbiamo dato la patente veramente a tutti. Si fanno pochissime ore di, purtroppo, di guida, no? Quindi in situazioni spesso protette. Si va a cercare l'autoscuola che costa di meno, si pensa che sia un costo buttato via. Insomma, in realtà si parla della vita della propria persona e della vita degli altri. Quindi quando uno va sulla strada con un mezzo che pesa, le dicevo, ad oggi pesano anche i SUV, pesano anche 2 tonnellate, ha una quantità di energia che può uccidere tante persone, e non, voglio dire, basta anche ricordarsi gli ultimi due grandi eventi di terrorismo che sono avvenuti, non hanno usato delle armi da fuoco, hanno usato dei mezzi meccanici, e questo ci dovrebbe far riflettere tutti.
Thank you.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.